Andiamo però ad accogliere anche il prossimo ospite, che è l'ex tennista e collega di Super Tennis, Diego Nargiso. Ciao Diego, grazie per essere con noi. Ecco
Ah, ciao ragazzi,
qui,
come
ti
state?
disturbiamo, periodo di
Ciao
Australian
Diego.
Open, dopo magari ci dirai anche qualcosina su quello che sta succedendo lì in Australia. In primis, io ti dicevo simpaticamente in privato, partecipa insieme a noi alla giornata di grande delusione, se non dolore quasi, perché brutta, brutta sconfitta, però un po' forse era nell'aria, vista la condizione generale della squadra. Che idea ti sei fatto della partita, Diego?
Ma guarda, io personalmente avevo visto una squadra nei primi 60 minuti che chiaramente con le difficoltà che ci sono, che sono soprattutto anche in ordine un po' di, secondo me, c'è una, in questo momento c'è proprio il fatto che i ragazzi vanno in campo anche un po' meno sicuri delle loro possibilità. E quindi sono fatti un pochino aggredire, vedo un po' di stanchezza in Højlund che nelle partite più importanti ha tenuto benissimo la squadra su e ha fatto la differenza, secondo me. Chiaramente Neres è un giocatore che manca tantissimo perché era lui che teneva anche in apprensione le difese degli avversari e che adesso, no, anche se Vergara, secondo me, come tutti abbiamo visto, è stato il migliore in campo. Però non è ancora non è ai livelli di Neres, ovviamente. E quindi questa cosa qui ci fa schiacciare un po' dietro, buttiamo un po' la palla. Noi non siamo così bravi diciamo, a difenderci bassi, no? Ci dobbiamo difendere alti, ma se non teniamo la palla su facciamo fatica. A questo punto devo dirti mi dispiace perché comunque quello che a me non piace, indipendentemente da... Io non sono uno che parla, ma noi siamo in qualche modo sempre svantaggiati. Queste cose qua non sono questo tipo di tifoso. Però a tutti gli effetti, per quello che abbiamo visto per le ultime settimane, dove comunque abbiamo avuto un rigore contro col Verona che era imbarazzante, perché sappiamo il gomito in faccia, buongiorno, che stava cadendo e quindi per forza per cadere devi alzare le braccia. Un fuorigioco di un millimetro e mezzo, che va bene quello che vuoi, ma insomma, un pochino così. Un gol non dato a Højlund, imbarazzante, perché anche lì non si vede il tocco del braccio e della mano. E ieri sera, poi a un certo punto, due braccia sul collo, ma veramente, voglio dire, sul collo. Poi è vero anche, come dicevate in studio, che Højlund poi una volta sentite le braccia sul collo e la spinta, non è che, perché la palla non è che sarebbe andata così vicino a lui, poi dopo lui è caduto e si è un po' lasciato cadere. Però a tutti gli effetti, cioè,
Come
il fatto
fanno un
che
po'
un arbitro...
tutti gli attaccanti, per la verità,
Sì,
ormai.
però il fatto che un arbitro non venga, in quegli altri casi è stato sempre richiamato, sempre, per veramente dei tocchi impercettibili come quello di Højlund no? Del gol poi con il Verona. E ugualmente su quella palla, cioè, è stato sempre richiamato, non viene neanche richiamato a vederlo. Ma neanche un check, cioè non c'è stato neanche un check. Io non ho visto neanche un check. Check
Quello
over
credo ci sia
immediatamente. Come
stato, poi non sempre compare lì la scritta, Diego, però io sono
vabbè,
d'accordo
ho
con
capito,
te,
ma un
cioè nel
check, scusate,
senso.
su una cosa del genere, però un check di 3 secondi, 10 secondi, mi sembra un po' veramente. Questo non devo
Sì,
dirti
lo
la verità,
dicevo prima
no,
perché
non mi è piaciuto.
poi purtroppo il VAR in realtà dovrebbe intervenire solo per quei casi chiari ed evidenti, no? Lo sappiamo, però poi, come dicevi tu. E col Verona interviene quando doveva farsi i fattarielli suoi, direi. E ora invece il VAR di ieri, che è Doveri, uno dei migliori arbitri, messo al VAR lì ha una soglia evidentemente di intervento VAR molto più alta. Quindi purtroppo non c'è, come
Vabbè,
dire,
comunque indipendentemente da
equità
quello
e
adesso
uniformità tra le varie chiamate del VAR, perché c'è chi
allora era
interviene
un
su tutto e chi
inciso.
invece non interviene neanche su situazioni più grosse. Come dicevi. Sì.
Però era un inciso che non è parte, diciamo, della mia
No,
disamina della
certo.
partita. La disamina della partita è che siamo completamente, diciamo, giochiamo quasi soprattutto a destra. non riusciamo a tenere palla su. Dietro, diciamoci la verità, senza Rachmani è una squadra che non ha quella solidità dietro che ti permette di stare tranquilli, perché Buongiorno e Juan Jesus sono due giocatori che sono che giocano insieme a Rachmani e che non possono guidare la difesa. Juan Jesus, che ha fatto anche delle buone partite in passato, però insomma quando si vede a guidare la difesa anche tecnicamente fa veramente fatica, per cui alla fine non c'è nessuno che riesce a giocare la palla in modo veloce, la palla va piano, veniamo continuamente pressati perché la palla gira pianissimo, i ragazzi hanno bisogno di fare uno, due, tre tocchi prima di poter far girare la palla, sì. Non c'è velocità e quindi ti trovi sempre l'uomo addosso. Se tu vedi alla fine i ragazzi sugli esterni, Spinazzola e Di Lorenzo un po', e dall'altra parte Overgara, o giocava addirittura Gutierrez adesso a destra alto, si trovano sempre l'uomo molto molto vicino, perché la palla intanto che arriva lentamente, mentre invece gli altri la fanno girare più veloce, e questo fa tutto la differenza del mondo.
Sì, abbiamo perso per un attimo, però, Diego, ecco qui, ora ha ristabilito il collegamento, ti abbiamo perso solo per un secondino.
Dicevo, poi c'è stanchezza, c'è tante, sì, cose, no? Ci sono tante cose, però a tutti gli effetti non giochiamo bene, non c'è niente da fare. Cioè la Supercoppa secondo me ci aveva illusi un pochettino, che eravamo su un trend molto positivo, perché Neres ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo. E purtroppo, mancando adesso quello anche Neres, li abbiamo persi tutti quest'anno, è chiaro che stiamo facendo fatica anche a fare qualcosa che gli altri non, poco prevedibile, è tutto molto prevedibile.
Guido.
No, io dico, non posso che fare una domanda ritornando un attimo sulla questione VAR, visto che tu sai bene da ex tennista che questo supporto, diciamo, tecnologico in altri sport, il tennis su tutti, ma anche altri, insomma, viene utilizzato e bene, cioè nel senso che si trae beneficio nella maniera giusta, diciamo, di un supporto a quello che è stato il gioco di sempre. La spiegazione che ti sei dato tu, o che ti dai tu, in merito al fatto che nel calcio tutto ciò non accada, qual è? Cioè, qual è il problema per cui qualsiasi cosa si faccia, qualsiasi iniziativa si prenda in ambito arbitrale, prima del VAR, rispetto alle regole, adesso con l'utilizzo della tecnologia, ma volta e gira c'è sempre qualcosina per cui c'è da discutere, anche dinanzi a un qualcosa che dovrebbe non far discutere. L'idea che ti sei fatto tu qual è?
Allora, innanzitutto, diciamo, facciamo un grande, se vogliamo, una grande differenza fra gli sport con contatto e gli sport senza contatto, nel senso che tennis, pallavolo, quelli che sono gli altri sport dove tu devi solamente vedere se eventualmente, sì, c'è stato un tocco, e sono più semplici, perché ovviamente se la palla è fuori o dentro, a un certo punto noi addirittura nel tennis ormai abbiamo introdotto quello che viene chiamato occhio di falco, cioè la palla è fuori, è un po' quello che succede nel calcio come il gol, non gol, oppure no, è fuori gioco, quello un pochino, se vogliamo, totalmente oggettivo, anche se poi dovremmo discutere anche su che cos'è un fuorigioco veramente, perché a me sono regolamentare. Detto questo, per il discorso del VAR, secondo me c'è un grande buco, cioè i giocatori di calcio dovrebbero stare dentro la parte regolamentare e decisionale, cioè il gioco del calcio è giocato da giocatori di calcio e da gente di campo, non può essere deciso da gente che in campo non ci ha mai messo il piede, cioè non ha idea proprio di che cosa voglia dire giocare a calcio. E quindi già partiamo da una cosa importante, cioè la sensibilità che un giocatore di calcio ha, il fatto di capire a un certo punto un certo tipo di movimento, se è stato fatto o no, naturale o no, dal giocatore di calcio a secondo della situazione, questo lo può vedere e lo può in qualche modo giudicare solamente chi ha fatto questo, non lo può giudicare qualcun altro, ed è per quello poi che noi vediamo tutte le sere, ogni volta in Domenica Sportiva, piuttosto che anche in altre occasioni, i giornalisti che dicono qualcosa, i giocatori di calcio che ne dicono un'altra, perché a tutti gli effetti loro sono gli unici che, essendo stati in campo veramente con, diciamo, a sentire quello che è il tocco, per esempio, sulla schiena, piuttosto che no, si vede quando un giocatore, per esempio, è lanciato, basta toccarlo che cade, lì è fallo. La volta dopo, se invece sta fermo e viene toccato alle spalle solamente con un colpettino, lì si butta per terra. Ma questo solamente gli atleti che hanno fatto quello possono, a tutti gli effetti, secondo me, interpretare in modo giusto. Quindi l'assenza di calciatori nelle sale VAR, secondo me, è allucinante, o di ex calciatori, chiaramente, nelle sale VAR, per me è già di per sé un errore. E in più a livello regolamentare proprio, bisogna, non so, io per esempio non so voi che cosa ne pensate, però io la partita Inter-Napoli, indipendentemente dalla vittoria o la sconfitta del Napoli, che poi ha fatto una bella partita, è stata una bella partita in generale, io è la prima volta forse dell'anno che mi sono veramente, come si dice, arricreato. Cioè mi sono guardato una partita di calcio dove il minimo contatto, le mie cose venivano lasciate andare, anche alcune volte magari un pochino di più, però dove veramente i giocatori hanno incominciato a non buttarsi più, perché non ti butti più se l'arbitro non fischia mai quelle mezze cose, no? Quindi a me è piaciuta quel genere di gioco lì, insomma, sono un po' contro il calcio spezzettato.
E questo ci fa capire anche la dicotomia arbitro-varista, perché se non sbaglio Inter-Napoli c'era Doveri ad arbitrare e ieri era al VAR. Sì. Quindi vediamo un arbitro di valore in campo che gestisce alla perfezione un big match molto atteso anche da quel punto di vista, proprio della polemica e dell'agonismo. Poi al VAR invece evidentemente non è la sua specializzazione, possiamo dire, quindi forse si va verso quella direzione. Però a Diego vorrei chiedere, anche da ex atleta, ma anche da istruttore, da allenatore di altri atleti, questa situazione degli infortuni. Capisco, Diego, perdonaci, tutte tematiche molto antipatiche, però questa è l'attualità, purtroppo, ai noi. Come te lo spieghi quello che sta succedendo in casa Napoli? Perché c'è chi li collega, come me ad esempio, all'usura di tante partite, alcuni infortuni muscolari, quando giochi tre giorni per 15-16, nel caso di Rachmani ad esempio, Politano e tanti altri, e chi invece la preparazione, che però poi non conosciamo e non siamo del settore, e chi tira in ballo lo staff medico, insomma ci sono tante versioni in questo momento a Napoli, Diego.
Ma io credo che quando ci sono questo genere di annate, e ne sono capitate anche a me dal punto di vista, se vogliamo, strettamente un po' sfortunate da tutti i punti di vista, un po' c'è una piccola verità di tutto quello che abbiamo detto. C'è una piccola verità nel fatto che, secondo me, qualche piccolo, diciamo, rivisitazione della preparazione fatta su giocatori ultra trentenni, ricordiamoci che il problema principale che noi abbiamo, e non ce lo dimentichiamo, noi abbiamo una rosa, una delle rose più alte, diciamo a livello di media, più alte nel campionato italiano. Questo cosa vuol dire? Che comunque sia, quando vai a giocare ogni tre giorni, una cosa è un recupero di un ragazzo di 23, 24, 25 anni, una cosa è uno di 28, 29, 30, e un'altra è quello di 32, 33, 34 e addirittura 38 Kevin De Bruyne. Cioè stiamo parlando di già quello che sicuramente incide. Noi abbiamo una rosa molto molto alta a livello di media e di età. Dopodiché c'è sicuramente un problema anche legato, per esempio, e non ci nascondiamo, alla fretta che c'è stata per far, per esempio, rientrare alcuni calciatori, tra cui l'ultima con Neres, e voglio dire, è evidente, no? Che non fosse ancora in grado di entrare, ma se vogliamo, il fatto che lui è andato in panchina, l'allenatore, nel momento in cui ce l'ha in panchina, vuol dire che il dottore gli ha detto che è pronto. Neres non era, perché se no non si sarebbe rifatto male, addirittura poi se vogliamo interessando addirittura i legamenti. Per ultimo anche la questione legata un pochino alla sfortuna, ci sta anche quella, e all'usura, perché sono in pochi, ma sono in pochi perché inizialmente si è avuto il problema che tanti si sono infortunati. Quindi i colpevoli sono tutti, che i colpevoli sono tutti, nel senso che tutti si devono rimboccare le maniche, ognuno secondo me ha lavorato con il massimo della buona fede, al massimo al 100%, l'annata non è del tutto fortunata e poi si va un po' di fretta, dai, non c'è dubbio, ma è capitato anche a noi che giochiamo per di rientrare quando perdi tante settimane, poi anche il tennista vuole rientrare, magari lo fa un attimo prima, non si prepara bene, poi non recupera bene e questo ti viene un pochino di ansia, un pochino di fretta e ci può pure stare, quindi è un po' una, veramente non darei la colpa a un settore, io penso che sono tutti ugualmente, quando vincono, vincono tutti insieme, hanno tutti il merito di vincere insieme, quando in questo caso ci sono questo tipo di problemi è inutile scaricare il barile da una parte a un'altra, sono tutti adesso colpevoli, è una brutta responsabili di aver fatto piccoli o grandi errori a secondo di quello che sono le poi situazioni.
Sì, magari c'è qualche evidentemente anche qualche attrito, no? Se poi si vogliono scaricare un pochino le responsabilità. Guido, stai seguendo un po' di Australian Open?
Poco.
Ah, non sei grande appassionato. Colto in castagna. Invece Diego Nargiso, magari proprio un minutino, Diego, ti rubiamo.
Sì.
Insomma, Sinner se l'è vista brutta, superata poi quella situazione. Grande vittoria, quarti di finale, anche Musetti, però Musetti poi credo affronterà Djokovic se non vado errato, quindi che prospettive vedi per gli italiani?
Ma guarda, due giocatori dei primi otto al mondo, Musetti numero 5 migliorerà ancora la classifica nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, perché sta facendo veramente bene, l'anno scorso non aveva fatto così bene durante l'inizio dell'anno. Penso che avremo Jannik che da numero 2 deve difendere la vittoria dell'anno scorso, lo farà, io ero occupato adesso in una diretta, quindi non so se ha vinto Shelton o Ruud.
Sì, ad ha ogni vinto modo, Shelton in 4-7.
Shelton era in vantaggio 2-7-0, per cui alla fine giocherà con Shelton che è pericoloso perché è un, diciamo, un attaccante potente, molto complicato da in qualche modo da leggere come gioco, però è chiaramente parte in vantaggio, ci ha sempre vinto ultimamente, e Musetti partirà in svantaggio con Djokovic che ancora una volta è lì tra i primi otto al mondo perché ormai praticamente sia sulla soglia dei 40 anni, però è un giocatore di livello incredibile che sui 5 set è difficile da battere, anche se Lorenzo tante volte l'ha messo in difficoltà, e che sia la volta buona, perché se batti un vecchio marpione come Novak Djokovic sei pronto anche poi per fare il salto di qualità e raggiungere quel numero 3 che così tanto secondo me Lorenzo potrebbe desiderare e a cui potrebbe ambire quest'anno.
Mamma mia, sarebbe un altro risultato incredibile per il tennis italiano, insomma. Poi io ricordo anche il tuo pronostico, perché ti chiesi il numero di slam di Sinner, 2-2 mi pare pronosticasti Sinner Alcaraz, sì, Australian Open ad appannaggio di Sinner, ovviamente mi pare,
sì, così era,
io insomma, dissi ci avviciniamo
Sinner US Open e Australian Open, Alcaraz, Wimbledon e Roland Garros, vediamo.
Va bene, aggiorneremo man mano il pronostico. Grazie per essere stato con noi, a Diego Nargiso. Ciao Diego, a presto, grazie.
Ciao ragazzi, ciao Diego. E sempre Forza Napoli, sempre, anche in questi momenti Forza Napoli.
Soprattutto in questi momenti, grazie per essere stato con noi, a Diego.